anche in questa mattina, che la grazia è il privilegio che possiamo essere riunati nel nome del Signore, che possiamo udire la sua parola e amare di un cuore sincero e che possiamo veramente udire la verità, non soltanto di udirla, ma di accettarla, di crederla, di essere partecipi di la verità e con la verità, che possiamo essere penetrati affinché possiamo essere veri. È semplicemente necessario che le cose non soltanto le ascoltiamo, ma che le sperimentiamo, che siamo partecipi di queste cose. La predicazione che egli dice nella Bibbia ci sono le lettere, ma Paolo scrive: voi siete una lettera scritta e letta da ognuno. Ciò che sta scritto nella Bibbia deve essere in coloro e tramite coloro che credono che veramente venga rivelato, affinché possano leggere la Bibbia in noi e essere attenti per poi guardare nella Bibbia se ci sono ancora di queste persone sulla terra in cui la parola di Dio può avverarsi. Siamo riconoscenti al Signore. Non so come voi lo sentite, ma veramente ci pieghiamo sotto la potente mano di Dio, che Egli ci ha visto in grazia. Altri possono anche chiedere: siete gli unici che dicono di sapere le cose di Dio, di aver riconosciuto il suo piano? Non vi innalzate, non è presuntuoso se vi prendete questo diritto. Non prendiamo nulla, Dio ci ha preso fuori. Dio ci ha eletti, non possiamo fare nulla. Oggi andremo con tutta la grande massa, anche noi porteremo le proprie dottrine, ma per grazia siamo stati predestinati ad essere partecipi di ciò che Dio fa ora. Non vogliamo essere una parte di un programma religioso, ma di ciò che Dio fa secondo la storia. Ieri sera abbiamo parlato che il Nuovo Testamento realmente ha iniziato con delle apparizioni soprannaturali. Il Signore ha iniziato ad operare. La nascita di Gesù è stata annunciata dal cielo con inni. Giovanni il Battista, cioè la sua nascita, è stata annunciata in modo soprannaturale. Gabriele, l'angelo Signore, era alla destra dell'altare e ha detto a Zaccaria, gli ha dato la parola che Giovanni sarebbe nato. Gesù è stato annunciato fino all'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Ci viene riferito che Giovanni era sull'isola di Patmo e che l'angelo del Signore gli ha mostrato tutto e gli ha rivelato tutto e anche l'ha spiegato. Ciò lo ha sopraffatto, così che voleva cadere per adorarlo. E poi l'angelo disse: adora soltanto il Dio. Adora soltanto il Dio, sono soltanto un servo, un conservo, uno dei fratelli. Non gloriamo nessuno, nessun profeta, nessun apostolo, noi glorifichiamo il Signore, ma siamo riconoscenti per tutti i profeti e per tutti gli apostoli. Anche questo ieri sera l'abbiamo constatato, che il mistero dell'ultima fase nella Chiesa dell'Iddio vivente in modo soprannaturale ha iniziato. Un angelo del Signore è venuto dal fratello Branham in questa casetta
che
in qui e in questa casetta non c'era neanche la luce, e ad un tratto una luce splendente sul suolo,
e
forse qualcuno viene con una lampada in questo luogo, e la luce era sempre più chiara, e ad un tratto ha visto i passi che avanzavano in questa luce, e davanti a lui c'era l'angelo del Signore e ha detto: io sono venuto dalla presenza dell'Iddio vivente per dirti, affinché tutto ciò che è accaduto nella tua vita era già previsto, che per te c'era un compito speciale, che ti è stato dato. Non so se queste cose, questi particolari, sono nella lingua tedesca o soltanto in inglese. Noi abbiamo tradotto tanto, ma non sempre se tutto è stato tradotto, ma ciò mi sopraffa ogni volta quanto odo questa testimonianza personale. E il nostro fratello da Saarbrücken è venuto e ha dato la sua testimonianza come Dio l'ha guarito. Egli ha parlato, sì, potremmo dire, la speranza non c'era più. E poi Dio è intervenuto, ha guarito, e il dottore ha detto come ciò è accaduto. Allora ha dato la testimonianza di ciò che Dio ha fatto. Il Signore è lo stesso. Dobbiamo e possiamo contare sull'operato soprannaturale di Dio. Dio è soprannaturale, e là dove Egli è presente avvengono delle cose soprannaturali, ma dobbiamo rimanere naturali, semplici quando qualcosa avviene. Poi non sono preparati, poi perdono i sensi, e ciò non deve accadere. Dobbiamo essere preparati quanto Dio opera in modo potente e soprannaturale, che possiamo rimanere gli uomini più normali che c'è sulla terra. Un profeta è diventato uno, ha visto le cose naturali come prima del nostro Signore, che Egli era trovato quale uomo. Non pensate che se Dio ci benedice in modo particolare che poi abbiamo da presentarci quali dei. Gli uomini Dio a cui la parola è venuta sono stati chiamati dei, erano ancora uomini sulla terra, ma hanno preso delle cose celeste in loro, e perciò siamo riconoscenti che in questi ultimi giorni abbiamo una visione chiara di ciò che Dio ora fa. E con ciò c'è soltanto un desiderio, che tutto che potrebbe essere di traverso sulla via del Signore, o che che veramente lasciamo tutto ciò per arrivare all'unanimità nello Spirito affinché il Signore possa operare e benedire. Ieri sera l'abbiamo considerato, era difficile per gli uomini in quel tempo di discernere ciò che nel loro tempo doveva accadere. Chi di loro poteva sapere che il Signore viene una volta e poi ritorna alla gloria e poi che sarebbe ancora venuto per portare a casa i redenti, poi ancora ritornerà per regnare sulla terra con i redenti nel regno millenario? Nell'Antico Testamento gli uomini hanno saputo il Signore viene, più non sapevano della prima, della seconda, della terza venuta del Signore. Soltanto il Signore viene e potrà, chi può sopportare il giorno della sua venuta, quanto Egli verrà. Avverrà questo e quell'altro, e ciò avvenne nel Nuovo Testamento, e Paolo poteva dire ciò che ciò era annunciato è stato nascosto agli uomini, ora Dio l'ha rivelato ai suoi santi apostoli e profeti, non tutti era rivelato, poi è venuto con la rivelazione di Gesù Cristo, ma oggi è diverso, oggi possiamo guardare indietro e possiamo vedere questo si è adempiuto alla prima venuta di Cristo, questo si adempirà alla seconda venuta di Cristo. Leggerò alcuni passi della Bibbia con l'aiuto di Dio per mostrarvi. Era già messo a posto, ma non lo possiamo vedere. Il tempo non era ancora venuto, così era nel decorso della storia della Chiesa, non nel tempo di Lutero, che era un grande uomo Dio nel nostro paese, anche nel tempo Hus nella Cecoslovacchia o anche l'altro in Inghilterra, ma Dio per la fine ha anche serbato delle cose. Wesley, un grande uomo Dio, anche William Booth, tutti erano grandi uomini Dio. Ma perché siamo arrivati alla fine dei giorni e le profezie per gli ultimi giorni ora prendono il loro corso? Dio non può fare altro che rivelare la sua parola e la sua volontà affinché possiamo essere pronti per andare con Lui, per credergli, affinché la sua parola possa adempiersi in noi. Io sono riconoscente che abbiamo lo Spirito di Dio e che lo lasciamo operare, che guida in tutta la verità, che perfino rivela la profondità della Deità, che ci annuncia ciò che verrà. Il nostro Signore Gesù ha detto quanto lo Spirito della verità sarà venuto, Egli vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto e Egli vi annuncerà le cose a venire. Vogliamo prenderlo dalla mano del Signore? Giovanni sull'isola Patmos gli è stato detto, io ti mostrerò ciò che avverrà nell'avvenire, e ciò è stato mostrato. Oggi è presente ciò che in quel tempo era futuro. Oggi avviene ciò di cui si parlava in quel tempo, e noi siamo in pieno mezzo delle profezie bibliche che si adempiono e quelli che sono nati da Dio udranno, vedranno e la luce brillerà nelle tenebre. In Ebrei 13 abbiamo letto una parola meravigliosa. Il versetto 8 è il versetto più conosciuto, ha letto dal versetto 9, nel versetto 8 sta scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Poi sta scritto il versetto di esortazione: non siate trasportati qua e là da diverse e strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivante, ma per grazia. Perché il cuore non ha nulla a che fare con vivande, ciò va nello stomaco e la parola non parla dello stomaco. Voi sapete, sta scritto a Timoteo una esortazione exitranta, egli. Ma se si tratta della parola di Dio, si tratta dell'anima, si tratta del cuore, e ciò che entra nella bocca, non, ma ciò che viene fuori, ciò che viene dal cuore, è ciò che lo rende impuro, perché l'uomo non è soltanto esteriore, ma c'è anche l'intimo, l'anima. In questo testo in cui non vogliamo entrare nei dettagli, siamo esortati nel versetto 12, perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori dal campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio. Ognuno che è stato chiamato dal Signore ovunque dovrà uscire di tutto per andare sulla via col Signore. Non possiamo andare sulla via larga e stretta nello stesso tempo. Non possiamo piacere agli uomini e a Dio. Non possiamo credere quello che noi vogliamo. O crediamo Dio o crediamo ciò che gli uomini hanno detto. Abbiamo deciso di credere Dio, di credere così come dice la Scrittura. Il Signore ha messo ciò nel nostro cuore. Come ho detto, leggerò alcuni passi biblici per mostrarci quanto è importante di capire e di dividere bene la parola di Dio, di metterla a posto, di metterla là dove appartiene, perché le cose sono così divise, uno è qua, un altro è là, e tutto ciò deve essere cercato e trovato, e poi allora possiamo vedere il tutto. E vediamo di ciò di cui si tratta. Iniziamo con l'Antico Testamento, uno dei promesse gloriosa che Dio ha dato riguardo alla venuta del Signore. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 9, dal versetto 1, il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli lascisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quanto spargisce il bottino. Rimaniamo qui. La prima, sappiamo, lo conosciamo e possiamo capirlo. Tutti coloro che erano nelle tenebre vedranno una luce, così ci viene detto nel Nuovo Testamento quanto il Signore ha iniziato a predicare in Matteo 4. Possiamo trovare questo passo dal versetto 13. Matteo 4, dal versetto 13, e lasciata Nazareth venne ad abitare a Capernaum, città sul mare, ai confini di Zebulon e di Neftali, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Naftali sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una grande luce. Su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. In quel tempo la luce risplendeva tramite che cosa? Nel fatto che le profezie si adempivano e la storia della salvezza ha preso il suo corso. Abbiamo la promessa che ci sarà luce sul fare la sera e così è stato detto. A mezzanotte ci sarà un grido, ecco lo sposo viene. Preparatevi per incontrarlo. Ma ho letto questo per leggere in Isaia 9 dal versetto, per leggere questa parte che abbiamo letto 1 e 2. In Matteo 4 viene confermato, poi nel versetto 3, Isaia 9, poiché ogni Zatura, portato dal guerriero nella mischia, ogni mantello avvoltolato nel sangue, saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. E potremmo contare su questo. E chi legge nella Sacra Scrittura è nei Giudici 6 e 7 e quanto Gedeone è stato usato dal Signore in un modo particolare e con 300 uomini ha vinto i Midianiti. In quel tempo, quanto hanno letto questo, potevano aspettare che il Signore agisce, che sarà fatto piazza pulita con i nemici, che veniva la liberazione. È stato detto in un attimo, eppure ci sono 2000 anni tra l'adempimento delle due cose. Quanto è importante non soltanto di leggere la Scrittura, ma di riconoscere tramite lo Spirito Santo quanto si adempie. Nel versetto 4 sta scritto, difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Cosa dite in merito? In questo contesto, questa parola, che ci sarà una luce per coloro che sono nelle tenebre. Io leggo il versetto 5, ma vediamo ciò che sta scritto. Tutto dovrà essere dato al fuoco. Potevamo contare su ciò in quel tempo, quanto è stato letto, quanto il figliolo sarà nato, allora tutto ciò si adempirà. Versetto 5, leggiamo quale fondamento poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Notiamo, lo dico ancora una volta, quanto in quel tempo era difficile per quello che insegnavano la parola di Dio, per discernere quanto ciò si sarebbe adempiuto. Si parla del fanciullo che ci è nato, poi sta scritto che il Signore farà piazza pulita e che la luce sarà venuta, ma che sarà come nel tempo. Ci sarà un combattimento e anche loro faranno piazza pulita, ma ciò non è accaduto. E perciò quanto il nostro Signore sulla croce, la delusione di coloro, forse Luca 24, e hanno detto forse i due discepoli di Emmaus, che erano loro, hanno detto in Luca 24, 20 e 21, sta scritto: e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso, or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Noi abbiamo sperato che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Luca 1, anche qui, nella preghiera profetica, Zaccaria ha espresso. Luca 1, dal versetto 68, benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti. Poi viene uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Ancora qui, all'inizio del Nuovo Testamento, le due cose vengono nominate nello stesso tempo: la redenzione dei nemici, e perciò hanno contato su ciò ed erano delusi che non è accaduto, senza sapere che le cose saranno così lontano l'una dall'altro. Io leggo ancora alcune cose, io vado. Per noi, in questi giorni, la cosa principale è che la Scrittura venga messa al posto giusto e che riconosciamo per la grazia di Dio questo è adempiuto e questo si adempirà. Isaia capitolo 11, il profeta Isaia per me, non dobbiamo avere qualcuno, ma questo uomo era, aveva trovato grazia agli occhi di Dio. Non so, egli ha scritto tutto il piano di salvezza di Dio. Isaia capitolo 11 dal versetto 1. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaì e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Egli e non giudicherà i poveri secondo l'apparenza, non darà sentenza sentendo al sentito dire, no, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Poi rimaniamo a questo. Tutto ciò con certezza si è adempiuto nel ministero del nostro Signore. Non ha giudicato secondo ciò che ha udito o visto, ma ha veramente era la condanna era e tutto ciò proveniva da Dio e la parola sua era la parola di Dio e sappiamo ciò si adempie in Gesù Cristo. Ma leggete ciò che sta scritto nel versetto 5, l'ultima parte del versetto 4. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Ciò è accaduto? Non è accaduto, ma io vi mostro dove si adempirà. Secondo Tessalonicesi capitolo 2, Paolo tramite lo Spirito Santo è stato rivelato e l'ha scritto in quale modo si adempirà. Secondo Tessalonicesi capitolo 2, versetto 8. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Nell'Antico Testamento, come già detto, era nel contesto, eppure vi è tanto tempo dell'attempimento dell'uno e dell'altro, e perciò dobbiamo stare attenti. E leggi il versetto 6. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Poi viene il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo ciacerà col capretto, il vitello, il giovine leone e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li condurrà. Notate come tutte queste cose sono state annunciate insieme, ciò che viene scritto. Sappiamo, versetto 6, è il regno millenario. Lupo abiteranno con l'agnello e il giovane leone e insieme cammineranno, nessuno farà male all'altro. Ma qui sta scritto nel versetto 1, poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Tutto egli parlerà giustizia, egli colpirà gli uomini con il soffio della sua bocca e poi il lupo abiterà con l'agnello. Ognuno che leggeva nel tempo suo questa parola poteva contare che anche se la prima cosa si adempie anche la seconda cosa, questi uomini di questo questi uomini di allora hanno letto la parola così e non potevano discernere in quale tempo lo Spirito Dio ha mostrato uno e l'altro o l'hanno fatto scrivere. Allora nel Nuovo Testamento udiamo che lo Spirito di Cristo era operante nei profeti e si sono chiesti che quanto parlava lo Spirito Dio in quel tempo si adempirà, non gli scribi o i farisei, ma nei profeti a cui la parola è venuta, erano quelli che potevano quanto è ciò e come avverrà. Anche questo ieri sera l'abbiamo messo in risalto. Il Nuovo Testamento ha iniziato con un ministero dato da Dio, Giovanni il Battista, un messaggio divino per preparare la via al Signore affinché sia un popolo preparato che l'avrebbe accettato quanto sarebbe apparso. E così avvenne. Giovanni era anche ordinato biblicamente col suo servizio, col suo messaggio, e tutti coloro che sono venuti a lui e sono stati anche ordinati biblicamente e hanno capito ciò di cui si trattava in quel tempo. Così è pure oggi il messaggio biblico affinché non andiamo in tutte le direzioni del cielo e sulla propria via come l'ultimo ministero profetico è stato dato e anche eseguito biblicamente e tutti coloro che ordinano il messaggio biblico che siano inseriti in ciò che Dio fa oggi. Non basta che Dio manda un profeta come ha promesso nella sua parola, il risultato del messaggio profetico doveva essere un popolo preparato per il Signore affinché possa incontrarlo. Questo è il messaggio, è lo scopo del messaggio biblico. Le cose sono state, Isaia 11, dal versetto 10, poi in quel giorno avverrà verso i popoli cercheranno che sarà issata come visilo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni, versetto 11. In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etiopia, a Elam, a Shinar e a Hamath e dovunque sono stati. Egli radunerà egli raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Alleluia, gloria a Dio. Come lo Spirito Santo ha scritto questo e per quale tempo? Per i giorni in cui noi viviamo. Il Signore porta il popolo di Israele, lo raduna dai quattro canti della terra. Egli raduna i suoi, ma dobbiamo dividere come le cose accadono, perché sta scritto tutto, e come ho messo in risalto prima, nessuno nell'Antico Testamento poteva dare una divisione del tempo, soltanto nel Nuovo Testamento, dopo che la storia, la salvezza ha preso il suo inizio, potevano dividere quel tempo. Vorrei mettere in risalto, se Dio non ci avesse dato grazia, non lo potremmo. O pensate che ci sarebbe stato qualcuno che poteva dire, io conosco tutto. No, ciò non va. Dio nella Chiesa ha dato i diversi ministeri, anche coloro, affinché la parola sia divisa in modo giusto, che ogni cosa viene messa al suo posto. E ogni volta quando leggo i quattro Evangeli, allora vedo la pena che le persone che non possono discernere non sanno ciò che concerneva Israele e ciò che concerneva la Chiesa del Dio vivente, quanto e in quale contesto tutto ciò si adempie. Ma Dio dà grazia che in questi giorni non soltanto leggiamo, ma possiamo capire, perché il tempo è là, è venuto in cui non interpretiamo, ma in cui si adempie ciò che sta scritto nel profeta Isaia. Sta scritto molto di più. Voi sapete, nel capitolo 61 si parla del giorno, l'anno di grazia e il giorno di vendetta. Anche nello stesso versetto, Isaia 61, versetto 2, qui sta scritto, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Entrambi vengono nominate insieme e tra l'uno e l'altro vi sono almeno 2000 anni. Quanto il nostro Signore ha letto dal profeta Isaia nella sinagoga, ha letto soltanto la prima parte e non la seconda, perché non era per quel giorno, ma per il giorno del Signore che verrà sopra l'umanità. Leggiamo anche in Isaia 34, versetto 8. Isaia 34, dal versetto 8, poiché è il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. I torrenti di Edom saranno mutati in pece e la sua polvere in zolfo e la sua terra diventerà pece ardente. Non si spegnerà né notte né giorno, il fumo ne salirà in perpetuo, d'età in età rimarrà deserta, nessuno vi passerà mai più. In quale contesto sta questo, lo possiamo leggere in Isaia 34, versetto 4. Qui sta scritto, tutto l'esercito del cielo si dissolve, i cieli sono arrotolati come un libro e tutto il loro esercito cade, come cade la foglia della vite, come cade il fogliame morto dal fico. Possiamo leggere anche Isaia 13, sta scritto di nuovo, Isaia 13 dal versetto 9, urlante poiché il giorno dell'Eterno è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente, perciò le mani diventano fiacche e ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti di spavento, sono presi da spasimi e da doglie, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'uno l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Potete anche andare all'altro, il versetto 10, facciamo insieme. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Qui ci viene detto che tutto ciò sta scritto, ciò che verrà nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo ciò troverà il suo adempimento nel tempo che Dio ha predeterminato. Possete leggere nel sesto suggello in Apocalisse capitolo 6 dal versetto 12. Poi sta scritto Apocalisse 6 versetto 12. Poi vidi quanto ebbe aperto il sesto suggello e si fece un grande terremoto e il sole divenne nero come un cilicio di crine e tutta la luna diventò come sangue e le stelle del cielo cadero sulla terra come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi immaturi e il cielo si ritrasse come un pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal suo luogo. Abbiamo letto pure questo in Isaia e ora nel Nuovo Testamento vediamo la divisione dove appartiene. Io vi chiedo, Martin Luther, tutti i riformatori hanno saputo cosa era il giorno del Signore. Hanno detto quanto Giovanni ha ricevuto la rivelazione, era nello Spirito nel giorno del Signore. E vediamo la domenica. Cosa ha la domenica che Costantino nell'anno 320 ha messo la domenica con il giorno di festa? Cosa ha questa domenica con il giorno del Signore? E brucerà pure la domenica perché viene ardente come un fuoco. Tutti gli uomini Dio erano grandi uomini Dio. Io vado più avanti. Non vorrei essere personale, ma voglio mettere ciò in risalto. Se chiedessimo agli evangelisti di fama mondiale di questi giorni, se ci recassimo agli studi televisivi negli Stati Uniti e chiedessimo alle persone che si lasciano festeggiare, che hanno un pubblico di milioni di persone dall'inizio alla fine, domandassimo Sai tu cosa è il giorno del Signore? Sai tu ciò che Dio ha promesso? Sai tu ciò di cui si tratta? Ognuno conosce il proprio programma, ma non la volontà di Dio. Non mi sbaglio con ciò. Chi passa oltre al messaggio profetico di questo tempo non ha più l'orientamento divino. Dio ha mandato la sua parola per guarirci. Dio ha mandato la sua parola per informarci. E la sua parola è una luce nei luoghi. E nella luce vediamo la luce della parola che è una luce nelle tenebre, e siamo riconoscenti a Dio per la parola profetica, per il ministero profetico, per l'introduzione nel consiglio del nostro Dio. Ma come ho detto più volte, chi non vuole iniziare non potrà fare la fine, perché Dio inizia. E là dove Dio inizia, Egli inizia, e tu e Dio, e noi dobbiamo anche iniziare. Se ognuno comincia come vuole, Dio ha dato un inizio, ha fatto un inizio, e in questo inizio dobbiamo entrare. Quanto Giuda si è andato per la sua via e che ha preso e ha scelto i dodici, Pietro dice, deve essere qualcuno che fin dal principio era presente da quanto Giovanni ha battezzato. Dobbiamo riconoscere l'inizio di Dio e dobbiamo riconoscere, e anche la nostra generazione ha iniziato. Dio ha fatto un inizio. Dio non ha fatto anche un inizio con Israele? Li ha riportati da più di 100 paesi? Senza ciò non c'è stato un 14 maggio 1948, dove sulle strade di Gerusalemme hanno cantato il coro che il fratello Branham ha cantato, Gloria, Gloria, Alleluia. L'hanno cantato il 14 maggio 1948 e il fratello Goldner ce l'ha detto. Era tutto emozionato. Egli disse, fratello Frank, non può immaginarti ciò che è accaduto. Dio fa un inizio, e in questo inizio divino dobbiamo entrare, e se non iniziamo con Dio non possiamo finire con Dio. Dobbiamo andare sulla via di Dio. Alla prima venuta di Cristo la via è stata, e poi Gesù ha detto, io sono la via, e Gesù ha detto, io sono la verità. Tutto è stato annunciato e tutto in Lui ha trovato l'adempimento. E ieri l'abbiamo letto nell'Evangelo Luca, di tutti i farisei, gli scribi non avevano la possibilità di sottomettersi per dire sì nel suo cuore a ciò che avveniva. E difficile quanto maestri della parola, viene un uomo vestito da pelle di cammello, forse hanno riso, un simile cammello, non era un cammello, era un uomo mandato da Dio, un uomo col messaggio divino, un uomo la storia, la salvezza, e che potevamo anche ordinarlo quale ministero, e Egli ha preparato un popolo per il Signore. e tutto va insieme così. E oggi quanti uomini hanno udito il fatto Branham? Potete parlare con chi volete, e quelli che ha a che fare negli Stati Uniti, tutti hanno udito del grande uomo di Dio, anche se non l'hanno conosciuto personalmente. Ma di che cosa si trattava? Allora non sanno più cosa dire, la loro bocca è chiusa, non sanno più cosa dire, sono alla fine. Perché? Perché? Perché con Dio non hanno fatto l'inizio, con Dio non hanno trovato la coincidenza. Hanno parlato che era importante, che possiamo trovare la coincidenza a ciò che Dio fa, non solo di creare atmosfera, ma di provare ciò che Dio ha promesso e per sapere ciò che Egli fa ora. E ancora un passo più avanti per essere partecipi di ciò che Egli ha promesso e poi che fa. Possiamo leggere riguardo alla fine nel profeta Isaia, è una parola meravigliosa. Isaia 63, qui sta scritto dal versetto 1, Isaia 63 dal versetto 1, chi è questi che giunge da Edom, da Bozra, in vestimenti splendidi? Che noi abbiamo letto prima, che chi è questi che giunge da Edom, da Bozra, in vesti splendidi, questi magnificamente amantato, che cammina fiero nella grandezza della sua forza? Poi egli dice, sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Poi viene, perché questo rosso nel tuo manto? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nello strattoio? Io sono stato solo a calcare l'uva nello strattoio e nessun uomo fra i popoli è stato meco. Io li ho calcati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie viste e ho macchiato tutti i miei abiti. Poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti, io guardai, non vi era chi mi aiutasse. Mi volsi attorno stupiti, ma nessuno mi sosteneva. Allora il mio braccio mi ha salvato e il mio furore mi ha sostenuto. E io ho calpestato dei popoli nella mia ira, li ho ubriacati nel mio furore e ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Qui vediamo come il Signore agisce con i Suoi nemici e lo vediamo nella parola di Dio. Possiamo leggere in Apocalisse che il Signore, voi sapete, le cose hanno i loro paralleli tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ovunque Dio ha lasciato dire qualcosa, cominciando con Genesi 3,15, che un figlio sarà nato e che qualcuno che viene la semenza della donna per calpestare la testa al serpente. In e quelle che doveva partorire, partorirà. Quante volte le cose devono essere nuovamente messe in risalto, e ciò che è stato detto ancora una volta possiamo essere ricordati, ci viene detto riguardo a Betlemme e così via. Poi nel versetto 2, Michea 5, 2, perciò egli gli darà in mano dei loro nemici fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figlioli di Israele. Anche in questo versetto abbiamo due cose. Sappiamo che il Signore per la seconda volta stenderà la sua mano e radunerà il resto di Israele. Qui viene detto quelle che deve partorire, partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figlioli di Israele. In questo fine settimana è diventato grande per noi che la parola di Dio non soltanto deve essere letta secondo l'intelligenza, ma per mezzo della rivelazione divina deve esserci dato, mostrato in quale modo le cose si adempiono. Qui si parla di Betlemme. Gesù è nato a Betlemme, certamente, e gli scribi non avrebbero dovuto riconoscere, erano ciechi, perché Dio sapeva che non avrebbero creduto, e l'ha detto tramite il profeta Isaia, che sempre ascoltano, ma non capiscono, e per questo io nascondo ciò ai loro occhi. Poi potete leggere questa parola. Con gli occhi non vedono, con le orecchie non odono. Perché? Perché il tempo per loro non era giunto. Poi veniamo al punto, come il Signore ha preso cura che Giuseppe per la prima volta non è stato riconosciuto dai suoi fratelli e che non si è rivelato come colui che era, e poi il Signore è venuto nella sua proprietà e non potevano riconoscere perché la prima venuta non poteva essere la seconda e la terza. Egli è venuto prima per portare la redenzione e la portante. Ha fatto un nuovo patto sul Golgotha e ha detto: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Poi è venuto il tempo in cui noi viviamo della chiamata fuori della Chiesa di Cristo. E poi egli di nuovo porta la sua salvezza a Israele. Voi sapete, noi aspettiamo il rapimento della Chiesa di Cristo. Nell'Antico Testamento abbiamo degli esempi come Enoch, il settimo dopo Adamo, come egli era piacevole a Dio e non è più stato trovato sulla terra, ma è stato preso in alto. E quanto mi è stato detto che il rapimento ha già avuto luogo, ho detto Enoch è stato rapito e non è più stato trovato sulla terra. Voi siete sulla terra e dite di essere rapiti. Anche in ciò non dobbiamo prendere la parola a cuore, ma dobbiamo avere chiarezza, di rimanere sobri, di sapere che Dio adempie ciò che egli ha detto, ma tutto al suo tempo. Crediamo al ritorno corporalmente del Signore, come è andato corporalmente nel Signore. e a Doma ha detto: guarda, io lo sono, uno spirito non ha né carne né ossa. Non era una dottrina, non era una conoscenza, la parola diventata carne, il proprio Dio in Cristo è apparso a noi, a Pentecoste è venuto nello spirito affinché possa essere nella Chiesa per mezzo dello Spirito, ma quando Egli ritornerà per portare a casa i Suoi, ci radunerà. In Matteo, forse, ma è una parola biblica, dove sarà il cadavere, lì si radunerà le aquile. Forse perché il raduno di tutti i redenti sarà verso il Signore, insieme lo incontreremo nell'aria, insieme saremo con Lui e entreremo nella gloria. Insieme con Lui festeggeremo la cena delle nozze dell'agnello. E quando leggiamo la parola, che forse ci sarebbe una domanda, perché abbiamo letto: il cielo sarà rotolato come un libro, e potremmo dire: se noi saremo nel cielo e poi il sole, e se noi potremmo, siate senza paura, la nuova Gerusalemme non sarà rotolata, no, e ancora no. La nuova Gerusalemme, il nemico non ha mai potuto entrarci, non è mai stato dentro e non lo sarà mai. Egli era nel cielo e da lì è stato cacciato fuori. Perciò il cielo è impuro e deve essere rinnovato e sarà rinnovato. Il profeta Isaia dice: io ho visto un nuovo cielo, una nuova terra. Non preoccupate, Dio ha pianificato in modo glorioso. Non da Dio qualcosa può andare falso. Egli è eccelso, è grande, e noi possiamo avere pienamente fiducia in Lui, senza guardare a ciò che possa accadere. Vogliamo andare con il Signore ed essere pronti quando Egli ritornerà per portare a casa i Suoi. Forse in questo luogo abbiamo usato e abbiamo forse non menzionato troppo l'uomo che Dio ha usato, ma le predicazioni del fratello Branham le ho tradotte, forse non in forma scritta, ma qui sono tutte tradotte. Anche lì vi sono persone che vogliono entrare dalla porta di dietro. Sì, ci sono ancora delle predicazioni che il fratello Frank non vi traduce. Non capite con quale raffinatezza il diavolo opera. Ha un'esperienza di quasi 6.000 anni. Egli sa come operare con ogni uomo e situazione, ma questa cattiveria può provenire solo da lui. Anche se volesse, non potrei. Tutto è conosciuto e ognuno sa quali predicazioni sono state tenute, tutto un registro che c'è dalla A alla Z, ma viene detto soltanto per distruggere e seppellire la fiducia. Se si scava intorno ad una colonna, può accadere che un giorno cadrà. Ma io vi dico quanto ciò non succederà. Se è edificato sulla roccia, allora le persone possono rompere le loro zappe, devono smettere perché non avranno alcun successo. Non abbiamo edificato sulla sabbia che Dio ci ha lodato. Abbiamo messo la sabbia da parte finché abbiamo trovato la roccia. Possono venire le tempeste e portare l'acqua all'edificio. L'edificio rimane fermo. Perché? Perché è fondato sulla roccia. Su quale roccia? Sulla rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. E questa è una roccia che ha superato ogni tempesta e supererà anche le ultime. Ogni pioggia che possa venire, tutto ciò che possa venire, l'ha superato. E non solo questo, egli è l'unico che si alzerà e pronuncerà l'ultima parola, e la tempesta e le onde si calmeranno quando il Signore parla, e tutto si calma, e penso che ha parlato. Chi ode la sua parola sarà tranquillo nella sua presenza, non sarà portato qua e là da ogni vento di dottrine, ma rimarrà in Dio, fondato sulla roccia della parola, sulla roccia che è Gesù Cristo. E egli è la parola, e il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola rimane per tutta l'eternità. E anche in questa parola siamo stati fondati, come fino ad oggi, anche con l'aiuto di Dio, ordineremo giustamente le cose. Non abbiamo annunciato qualcosa se non avessimo chiarezza in merito. Non abbiamo pensato, non abbiamo detto, potrebbe essere così. Abbiamo annunciato ciò con certezza potevamo annunciare. Non abbiamo preso delle cose che Dio non ci avrebbe dato. Non abbiamo saputo tutto, non potevamo ordinare tutto subito, e forse alcune cose rimangono, ma quando l'ora e il tempo sono venuti per questo, allora io vi dico oggi, con fiducia in Dio, egli ci darà la grazia. Ciò che egli farà in avvenire, potremmo anche ordinarlo biblicamente, come fino ad oggi abbiamo trovato ogni versetto biblico per ordinare ogni cosa biblicamente, così ogni passo biblico. Questo era la potenza degli evangelisti nel Nuovo Testamento, e degli uomini di Dio potevano ordinare ogni cosa. Io vi do due esempi in Matteo capitolo 2, ciò che sta scritto nel versetto 5, l'abbiamo letto. Ora ciò che sta scritto nel versetto 15, Matteo 2, 15, riguardo a Gesù fu detto: e ivi stette fine alla morte di Erode, affinché si adempiesse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai il mio figliolo. Cosa era? Adempimento della scrittura. Gli uomini non hanno soltanto scritto, ma hanno potuto mostrare che non soltanto qualcosa è accaduto, ma che la profezia biblica si è adempiuta. E se noi siamo nello stesso spirito, andremo sulla stessa via, perché Dio non cambia. E anche il ministero dei suoi servi non cambia. E in quel tempo si adempiesse quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: sapete, io vi dico, vi consiglio di leggere gli Evangeli, particolarmente l'Epistola ai Romani, agli Efesini, quante delle cose dell'Antico Testamento sono usate nel Nuovo Testamento e che tutto ciò si era adempiuto riguardo al giorno del Signore. Vogliamo leggere ancora un passo in Matteo 3. Giovanni ha predicato e noi vediamo che anche in quel tempo le due cose le ha detto in un solo momento. Matteo capitolo 3, qui leggiamo versetto 11 e 12. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Egli è colui che vi battezza e vi battezza con lo Spirito Santo e con fuoco, l'ha fatto da Pentecoste e poi va alla raccolta, che egli raccoglierà il grano nel granoio, che arderà la pula, che brucerà con fuoco inestinguibile. 2000 anni riguardo all'altro, e l'ha detto in un solo. Oh, i profeti, Dio poteva parlare attraverso loro, ma tramite gli apostoli hanno potuto ordinare ogni cosa e mostrare quanto e dove appartiene. In quel tempo non è stato e non è stata in Matteo 13, e poi quando si parla la fine del tempo e si parla della raccolta e dove il Signore porterà il grano nel suo granaio e brucerà la pula e il giorno brucerà come un fuoco. E qui riguardo a Zaccaria, anche tutto ciò viene scritto in un solo versetto, eppure sono lontano l'uno dall'altro. Ringraziamo Dio che ci ha dato il collegamento con Lui e con la Sua parola, e che le cose, che ciò di cui si tratta oggi, che per mezzo dello Spirito Santo li ha rivelati, le possiamo vedere e capire. Non è che noi meritiamo questo, tutto ciò avviene perché questo è il tempo che Dio aveva predeterminato. Quanto cantano nel movimento carismatico, questo è il giorno, questo è anche il giorno, ma in questi giorni Dio adempie la sua parola, Dio fa la storia della salvezza. Non basta che possiamo saltare e battere le mani, non voglio. Noi crediamo non a un culto e neanche non crediamo a un Dio morto. Crediamo che Dio è vivente, che la sua parola è vivente e che Egli ci ha reso viventi, e non cerchiamo i viventi in mezzo ai morti e che non diamo ma noi crediamo che con l'operanto dello Spirito possiamo dire Amen. Dobbiamo andare con l'operanto dello Spirito, e quanto viene la gioia nel Signore, che venga fuori, se viene il giubilo, che possiamo giubilare. Anche Zaccaria ha detto, e Maria, il mio spirito esulta nel Signore, e la mia anima giubila nel Dio, il mio Salvatore. Quanto vorrei che ci sia delle preghiere profetiche che riguardo a ciò che Dio fa secondo la parola profetica, che possiamo ringraziare il Dio per questo. Ognuno ringrazia per ciò che ha ricevuto da Dio. Se un cieco diventa ha recuperato la vista, non dice ti ringrazio per le nuove scarpe. Se Dio ha fatto qualcosa, allora ringrazieremo il Dio per questo, per la redenzione, per la liberazione, per il perdono, per la grazia e la salvezza. Ma poi viene anche, siamo riconoscenti per la parola rivelata, riconoscenti che Dio ci ha aperto gli occhi che possiamo vedere, e riconoscenti che Egli ha aperto i nostri cuori affinché potessimo credere così come dice la Scrittura. Questo è il nostro grande desiderio, che Dio, la via che ha iniziato con noi, possa andare con noi fino alla fine, e che nessuno rimane in mezzo alla strada, nessuno rimane indietro, e che in nessuno sia un cuore incredulo, che a nessuno deve essere chiesto chi crede il nostro messaggio, a chi è stato rivelato il braccio del Signore, ma in mezzo a quelli che sono redenti possiamo dire, perché crediamo il messaggio, lo crediamo, e perciò il braccio del Signore è stato rivelato a noi, e la sua destra ci dà la vittoria. Allora canteremo della vittoria di Dio nella tenda dei giusti. Che Dio sia ringraziato per la sua parola, per l'illuminazione tramite lo Spirito Santo, che tra lui e la sua parola c'è questa comunione, che anche noi nello stesso Spirito che era negli apostoli e nei profeti, e che possiamo vedere ciò che hanno visto, che possiamo udire ciò che hanno udito, che possiamo capire come loro hanno capito, che possiamo essere uno con Dio tramite la parola, sotto il sangue, guidati dallo Spirito Santo, che tutto ciò sia tolto dalla via, togliete dalla via del Signore e preparate la via per il nostro Dio. E in questo tempo ci sarà un popolo ben preparato e andrà all'incontro del Signore. Vorrei appartenere a questi. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Forse cantiamo il coro così quale sono. Così quale sono, così deve essere. Non la mia forza, soltanto tu solo, il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Dante a Gesù l'onore. Oh, Dante a Gesù l'onore.
Der uns mit seinem Blut erkauft.
Gibt ihm Heiland Ehre.
Gib Jesus Ehre, der uns mit Geist und Feuer
tauft.
Gib ihm Heiland Ehre.
Padre Celeste, di cuore ti ringrazio per la tua parola santa e preziosa. Ti ringrazio che tu ci hai trovati degni di udirti in questi giorni e di capirti secondo la parola della Scrittura. Chi ha orecchi per udire, oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non parli più in parabole o in enigme con noi, ma tu parli con noi con pienezza e come è stato, e tu ci introduci in tutto il tuo consiglio. Caro Dio, la parola profetica è chiara e illumina nelle tenebre, si adempie davanti ai nostri occhi, in Israele, ai popoli, nella Chiesa, nella Sposa, Signore, in ogni ambito, ogni parola che tu hai pronunciato si adempie. Si ringraziato che tu ci hai preso alla tua scuola, che possiamo sederci ai tuoi piedi per udire le tue parole. Non abbiamo saputo nulla, non abbiamo portato nulla. Tutto ciò che sappiamo oggi o abbiamo, ti ringraziamo e perciò lodiamo il tuo nome santo e a te diamo l'onore. Dio fedele, accenda il tuo fuoco nei nostri cuori, che ci sia riconoscenza, perché tu hai fatto grandi cose in noi. Ti ringraziamo per il ministero profetico, per il mettere in risalto di ciò che tu avevi dato per questo tempo. Tu l'hai messo sul candelabro. E il candelabro è la Chiesa. Signore, io ti ringrazio per questo e lodo il tuo nome. Non siamo andati dietro a favole, a interpretazioni, ma alla chiara rivelazione della parola. Benedici il tuo popolo, la tua schiera riscattata dal sangue, che possiamo essere collegati gli altri nel tuo amore divino e prendi tutto via che ci addolora, che ci ritiene e che possiamo guardare verso di te nella fede. Prendi tutto ciò per vedere soltanto te. Benedici i nostri quelli che vengono dalla Polonia, tutti coloro che sono qui e che sono con noi e con tutto il tuo popolo che ti adora sopra la terra. Dio fedele, tu hai fatto un inizio soprannaturale alla fine del tempo, la fine, e tu opererai in modo soprannaturale, in modo potente, e così tu potrà a compimento l'opera nella tua sposa, ciò che gli uomini non hanno visto o udito, allora potremo dirlo per lodare il tuo nome, perché tu ti rivelerai al tuo popolo, tu sei il vittorioso di Golgotha, il vincitore, e la tua vittoria è la nostra vittoria, la tua parola è la nostra parola. Ti ringraziamo per tutto, Signore, benci ora e concedaci con la tua benedizione, a te sia ringraziato nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen.